Radio Emilia Romagna. Arti, musica e spettacolo.
Future Film Festival, 5 giorni dedicati al cinema di animazione ed effetti speciali. Le interviste ai protagonisti. Si è svolta a Bologna dal 15 al 20 gennaio la 10ª edizione del Future Film Festival, l'appuntamento con il nuovo cinema e le ultime frontiere dell'immaginario digitale. Si tratta della prima manifestazione italiana dedicata alle nuove tecnologie digitali, diretta da Giulietta Fara e Oscar Kosulic, e con un ricco programma ha celebrato il decennale. 27 film in anteprima italiano mondiale, decine di proiezioni di opere straniere, incontri con gli scrittori ed eventi speciali, oltre a tanti ospiti. La star d'eccezione per questa edizione è stato Bruce Sterling, guru della letteratura cyberpunk, insieme ai protagonisti mondiali delle case di produzione specializzate in effetti digitali e animazione 3D. Colossi del calibro di Pixar, Animation Studios, Blue Sky, Industrial Light and Magic, Beta Digital, abbiamo scoperto dietro le quinte anche le loro ultime opere. Argentina, Cuba, Spagna, Inghilterra, Giappone, Brasile, Nuova Zelanda e Messico sono solo alcuni dei territori che sono stati esplorati in questa 10ª edizione. Oltre alle nuove frontiere della cinematografia contemporanea, il festival ha infatti presentato i consueti omaggi e approfondimenti su cinematografie del passato o lontane come Los Camponeses de Latinoamérica o Pantalla Animada, omaggio a quello spagnolo, l'omaggio a Toei Animation e l'omaggio a Dallas and Bachelor. Più che un'edizione celebrativa, il Future Film Festival 2008 ha offerto l'occasione per una riflessione a 360 gradi sul futuro delle tecnologie per l'audiovisivo digitale e sui nuovi linguaggi. Ne abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti e con i direttori artistici del festival, Giulietta Fara e Oscar Kosulic.
È veramente difficile riproporre in poche parole la ricchezza e la molteplicità di suggestioni del programma del Future Film Festival, diciamo questa manifestazione che apre l'anno bolognese in gennaio ed è dedicata agli effetti speciali, all'animazione, al futuro del cinema. Si svolge oramai da 10 anni nel capoluogo felsineo. Quest'anno finalmente, anche per festeggiare 10 anni, le istituzioni hanno sostenuto in maniera adeguata la programmazione, che comunque ha richiamato oltre 30.000 visitatori e quindi registrando un grande successo di pubblico. E appunto grazie a questo insieme di contributi creativi dei direttori e di anche economici, da privati e da pubblici, si è riusciti anche quest'anno a portare a Bologna il meglio, il top a livello mondiale di quello che è animazione, effetti speciali per il cinema. Proviamo ad entrare nel merito della programmazione con uno dei direttori, Giulietta Fara, che è tra l'altro anche uno dei fondatori del festival, che quindi da 10 anni conosce questa creatura meglio di chiunque altro. Giulietta, cosa c'era questa 10ª edizione? Come avete festeggiato e come avete spento la 10ª candelina del festival?
Ma il festival quest'anno ha presentato molti incontri con esperti e autori, sono venuti anche molti registi e uno scrittore, in particolare Bruce Sterling, che è stato in grado un po' di raccontare quale sarà il futuro, anzi i molteplici futuri del cinema e comunque delle nuove tecnologie legate al settore audiovisivo. Il festival ha preferito quindi non festeggiare con celebrazioni, ma ponendosi molte domande con i propri ospiti. Bruce Sterling appunto è stato uno degli ospiti più significativi. Abbiamo avuto inoltre l'opportunità di incontrare 3 volte Pixar Animation Studios con 3 incontri molto particolari, presentando tra l'altro in anteprima prima italiana il documentario The Pixar Story di Leslie Iwerks e avendo l'opportunità anche di guardare al dietro le quinte di due corti importanti. Uno è Lifted, che ha preceduto nei cinema sempre Ratatouille, quindi l'avrete sicuramente visto tutti. L'altro invece è Your Friend Rat, che è stato presentato in anteprima mondiale al Future Film Festival e che sarà invece contenuto nel DVD di Ratatouille. Ancora abbiamo avuto l'opportunità di vedere la storia della Industrial Light and Magic con Vicky Dobbs-Beck, un ospite davvero importante, anche storica la società rispetto al Future Film Festival, perché parlando di 10 anni di Industrial Light and Magic era un po' come parlare di 10 anni di Future Film Festival. Chiaramente siamo due realtà molto diverse e la ILM è sicuramente molto più importante del festival, ma abbiamo ripercorso assieme un po' le tappe della storia dei film più importanti realizzati con effetti visivi. Abbiamo avuto anche Blue Sky Studios, un'altra realtà che negli ultimi anni ha la tradizione di presentare in anteprima mondiale alcune immagini delle sue produzioni. Quest'anno abbiamo presentato, tra l'altro con la presenza di Chris Wedge, che è uno dei fondatori e diciamo anche dei produttori di Blue Sky Studios, abbiamo presentato in anteprima mondiale le prime immagini di Orton Hearst Awu, il nuovo lungometraggio appunto di Blue Sky e Fox. Ancora al Future Film Festival è tornato un ospite che è venuto negli anni precedenti, Matt Aiken della Veta Digital, direttamente dalla Nuova Zelanda, per raccontare il dietro le quinte di un lungometraggio che uscirà tra l'altro tra poco nei cinema italiani. Si chiama Water Horse, la leggenda degli abissi. Il film è in live action, presenta numerosi effetti visivi e è stato presentato in anteprima europea proprio come film di chiusura del Future Film Festival.
Infatti il festival, oltre a porre le domande e le risposte più tecniche per gli operatori e per gli addetti ai lavori, propone anche una carrellata di anteprime e di proiezioni ad uso e consumo della città e degli appassionati di cinema. Quest'anno che cosa abbiamo visto quindi qui nelle sale bolognesi?
Quest'anno il festival ha proposto 27 lungometraggi in anteprima italiana o europea, internazionale a seconda dei casi, e questa crediamo che sia una grande opportunità per la città, in quanto molti di questi titoli non hanno ancora una distribuzione in Italia, quindi è un'occasione comunque per vedere questi film. La novità del decennale è stata anche quella di proporre un concorso di lungometraggi, il Lancia Platinum Grand Prize, un concorso che ha visto in gara 10 titoli. 5 in animazione, 5 con effetti visivi, quindi dal vero ma con interventi digitali, perché questa è un po' la struttura del festival, la caratteristica del festival, quella di presentare appunto sia film in animazione che con effetti visivi. Tra i tanti film presentati fuori concorso abbiamo inaugurato il festival con Woodstock, Sexo, Oregano e Rock and Roll di Otto Guerra, un lungometraggio in animazione molto particolare che tra l'altro il Future Film Festival ha voluto offrire alla città di Bologna, realizzando appunto questa anteprima italiana del film aperta e gratuita per tutti.
Bene. Grazie Giulietta, approfondiremo poi altri temi legati al programma con gli ospiti che incontreremo via via in queste giornate e chiuderemo poi con il condirettore Oscar Kosulic e poi un augurio a tutti per continuare una lunga carriera a questo festival che ha compiuto 10 anni ma non li dimostra.
Grazie.
Entrando nella suggestiva cornice di Palazzo Renzo, nel centro di Bologna, prima di entrare nei luoghi, quelli proprio diciamo deputati al Future Film Festival, facciamo una sosta a Casa Era, un ambiente molto, molto suggestivo, con dei colori, con delle pareti nere e con un altissimo investimento tecnologico. E qui incontriamo Marina Bellei, che è responsabile advertising di Era, la multi-utility bolognese. Marina, dove siamo? Che cos'è questa Casa Era?
Allora, più esattamente qui al Future Film Festival abbiamo portato uno spazio Era, perché non c'era possibile, diciamo, ricostruire con i container all'interno di un palazzo antico la nostra casa, però abbiamo portato quello che è il cuore di Casa Era, cioè il nostro percorso interattivo per il calcolo del consumo energetico di casa. Quindi abbiamo un po' adattato gli spazi di Palazzo Renzo, soprattutto all'iniziativa del Future Film Festival, che è un evento altamente innovativo e tecnologico, quindi come diciamo, vorremmo essere anche noi di Era e vorremmo appunto che i nostri clienti percepissero innovatività e tecnologia proprio da questo spazio, così come è poi Casa Era. Quindi in pratica, entrando qui, è possibile calcolare il consumo energetico di casa attraverso dei pannelli che ricostruiscono quasi in maniera abbastanza meticolosa gli spazi, gli ambienti di casa.
Infatti vedo qui tutti gli elettrodomestici che abbiamo nelle case, con gli ambienti ricostruiti dello studio, la cucina, il bagno. E praticamente io dichiaro il mio consumo, il mio utilizzo di questi elettrodomestici e voi mi raccontate quanto e dove posso risparmiare.
Esatto, tramite poi una pistola codice barre è possibile mettere tutte queste informazioni nel computer e al termine del percorso si ottiene il risultato del proprio consumo energetico, quindi riusciamo anche a codificarlo in modo tale che sulla base poi dell'effettivo pagamento della bolletta noi diamo delle indicazioni su quale tipologia di consumo è possibile risparmiare. Per esempio, se uno utilizza di più la lavatrice o il frigorifero, soprattutto se sono antichi, cioè se non sono già di categoria più avanzata, ovviamente lì possiamo dire: guarda, se puoi cambia l'elettrodomestico, oppure cerca di utilizzarlo negli orari di minore consumo, le temperature più basse e così via.
Ma qui nel salotto di Spazio Era invece vedo un gruppo variopinto di ragazzi che sono tutti intorno a un animatore a guardare videoclip. Cosa ci puoi dire di questo?
Sì, esatto, praticamente la nostra presenza all'interno del Future Film Festival l'abbiamo caratterizzata, oltre che con Spazio Era, all'interno, cioè siamo caratterizzati all'interno del programma del Future Film Festival, quindi qui accogliamo alcuni degli eventi che appunto sono programmati dall'associazione degli amici del Future Film Festival, e quindi ad esempio oggi è programmata qui una conferenza su come nasce un videoclip e quali sono anche le varie tecniche che possono essere utilizzate per appunto la creazione di un vero e proprio videoclip. Quindi ovviamente i giovani, per fortuna, corrono volentieri e credo che si trovino in un ambiente accogliente, sicuramente giovane.
Certo, e qualcuno può anche riflettere sui consumi in casa di PlayStation e di
esatto,
vari device,
del computer e quant'altro,
e cominciare
certo
a creare, diciamo, cittadinanza consapevole. Grazie Marina.
Esatto, prego.
Ecco, la decima edizione del Future Film Festival è anche occasione per fare il punto su produzioni italiane particolarmente originali. Avevamo già conosciuto negli scorsi anni Patrizio Ansaloni e Giovanni Mazzanti della LUP, una società bolognese attiva nel settore della multimedialità, della produzione in 3D, che ha all'attivo il secondo episodio di Piccionaia, un cartone animato, ma poi sentiremo dai nostri autori che in realtà si tratta di qualcosa di molto più ricco, in cui il protagonista è un piccione della piazza di Bologna che parla in dialetto e diciamo porta gli spettatori nel cuore della bolognesità. Cominciamo con Giovanni Mazzanti, raccontaci qualcosa di questo secondo episodio e di come sta andando dal punto di vista del gradimento del pubblico e di che cosa si trova in questo DVD.
Allora, il Piccionaia 2 è uscito a dicembre e contiene un DVD che contiene appunto il cartone animato che dura un quarto d'ora più una serie di documentari. Il cartone animato parla della storia della Gazza, personata da Vito, si chiama Lucio, quindi dalla voce Vito, che cerca di convincere il piccione Piran ad accettare un nuovo lavoro, che sostanzialmente consiste, ormai possiamo dirlo, tanto una cosa ormai di dominio pubblico, nel candidarsi sindaco di Bologna. Ovviamente il piccione non ne vuole sapere e la moglie, la Zaura, il nuovo personaggio che si trova per la prima volta in questo cartone animato, non c'era il numero uno, in realtà fa da tramite e alla fine, tramite l'aiuto della moglie, la Gazza riesce a convincere il piccione ad accettare questa nuova candidatura a sindaco, con lo slogan finale che è appunto "Parfait al sindaco, ai volo, un bel usel". Questo è da cui deriva il titolo della cosa. Al cartone animato, che dura quest'anno 15-16 minuti, quindi più del doppio di quello dell'anno scorso, abbastanza impegnativo come durata, si aggiungono una serie di documentari, uno direi molto sfizioso e molto gustoso, sulla sfoglia a Bologna, che racconta tutte le diverse caratteristiche, le modalità con cui viene fatta, un po' di storia e anche proprio delle lezioni vere e proprie su come si fa la sfoglia, e uno sulle botteghe storiche della provincia di Bologna. C'è un breve documentario sul dizionario vocabolario italiano, dialetto bolognese, uscito da poco, e poi le solite spiegazioni dei modi di dire utilizzati dal piccione in dialetto bolognese.
Quindi diciamo questa somma di contenuti è stata fatta per raggiungere un target diversificato che va dal bambino al nonno, in cui il nonno regala il DVD al bambino perché c'è il cartone animato e il bambino invece regala il DVD al nonno perché ci sono questi contenuti anche di attualità politica ma di curiosità sulla sfoglia e sul dialetto. Mi pare che il prodotto è sottotitolato.
Il prodotto è sottotitolato, cioè il cartone animato in realtà è sottotitolato in italiano per quelli che non capiscono il dialetto bolognese, è sottotitolato in bolognese per quelli che non capiscono l'italiano o magari per quelli che vogliono leggere il dialetto bolognese come viene scritto con la grafia corretta, moderna, ed è sottotitolato anche in inglese perché ovviamente pensiamo di venderlo molto negli Stati Uniti e in Cina.
Ecco, voi avete avviato una campagna di distribuzione capillare che potremmo definire brevi mano, no? con la borsa piena di DVD, voi li avete piazzati nelle librerie del centro e questo diciamo copre il mercato natalizio, ma nel resto dell'anno come si fa a procurarsi il DVD?
Allora, il problema della distribuzione è un problema essenziale a livello proprio di progetto, perché ovviamente un progetto così locale fa fatica a trovare dei canali distributivi allargati. Il prodotto si dovrebbe trovare da adesso praticamente un po' in tutte le librerie di Bologna e provincia. Abbiamo anche una collaborazione di un distributore che dovrebbe coprire almeno le librerie più importanti della provincia. In realtà sono in previsione una serie di serate che cominceranno probabilmente a febbraio, dureranno tutto l'anno nei vari comuni della provincia, anche perché molti di questi comuni hanno partecipato al progetto della provincia di Bologna sulle botteghe storiche, di cui c'è un documentario all'interno del DVD, e quindi cercheremo di andare a fare una serie di serate di promozione del DVD con la proiezione del cartone animato e dei documentari in giro per la provincia.
Grazie Claudio, adesso volevo chiedere qualcosa anche a Patrizio che praticamente si è diciamo, occupato delle parti un po' più tecniche della produzione, ma oltre a mettersi al computer a lavorare sugli storyboard e sulla sceneggiatura ha anche diciamo, indossato i panni del piccione perché i movimenti del piccione ma anche degli altri protagonisti sono diciamo, impressi dal suo modo di muoversi sul set. Raccontaci qualcosa nello specifico di come funziona questo tipo di produzione.
Ma infatti la differenza tra il primo e il secondo è che il primo Piccionaia è venuto tramite in totale assenza di queste nuove tecniche di animazione che sono quelle del motion capture. Quindi mentre il primo c'era da costruire tutta una libreria di movimenti e animare ogni singolo praticamente animare ogni singola parte del corpo dall'inizio alla fine, quindi anche le dita dei piedi, il ginocchio, il gomito, il braccio, la spalla, tutta animata frame a keyframe, come si dice in gergo tecnico. Quest'anno abbiamo cambiato completamente il tipo di quello che viene chiamata pipeline produttiva, in quanto abbiamo acquistato alla Loop il sistema di motion capture della Phase Space, e con tutte le agevolazioni che può comportare questo tipo di macchinario, ma poi con tutte le problematiche anche tecniche su un tipo di macchina e su un tipo di appunto percorso di produzione per noi completamente nuovo. Quindi ci siamo dovuti assolutamente resettare, i personaggi sono stati rifatti, anche se non sembra nel passaggio dal primo al secondo, i personaggi sono stati completamente rifatti proprio per supportare questo nuovo tipo di tecnologie, che consiste essenzialmente nel mettersi una tutina nera molto ridicola, bisogna dirlo, con delle lucine attaccate e fare praticamente gli stessi, interpretare praticamente gli stessi movimenti che dovranno fare i piccioni nel cortometraggio.
Quindi hai osservato a lungo i piccioni o hai frequentato scuole di recitazione? Che tipo di preparazione hai messo in campo per questa produzione?
No, assolutamente. Avendo animato i piccioni del primo, diciamo che è venuto abbastanza naturale sapere
come
posizionarsi.
Senti, invece, per quanto riguarda le voci in dialetto, sì, sono stati interpellati personaggi noti, no?
Sì.
Facci qualche nome.
Allora, Gigi in Livra, che è
Luigi
Lepri, diciamo il decano del dialetto bolognese, anche se non so quanto sarà contento. Ciao Gigi. Oltre che autore del dizionario del dialetto bolognese.
Il dizionario è uno di
questo.
Che è uscito
proprio a Natale. No, assolutamente. Che è un'opera omnia e sarà il nuovo punto di riferimento del dialetto bolognese, mm-hmm, bisogna dirlo. Insieme a Daniele Vitali, scusa. E, riguardo alle voci, G.J. in Libra fa il personaggio principale, che è Piran. Vito, in arte Stefano Bicocchi, in arte Vito, che dà, come nel primo, la voce alla Gazza, un personaggio sempre molto moderno, tra virgolette, diciamo. E, invece la new entry è...
La Gazza, che nel cartone è un assicuratore, cerca di vendere delle polizze di assicurazione.
Allora, nel primo sì, nel primo era un assicuratore, però diciamo che rappresenta un po' la persona che si arrabatta nel cercare nuovi lavori, è l'identificazione, diciamo, del precario, quello che appena c'è un lavoro nuovo ci si butta, oppure la persona piena di idee, come nel secondo, che si inventa un prodotto, un lavoro. E la new entry, come dicevo, è la giovanissima Carla Stolfi, si può dire una delle maggiori interpreti del dialetto bolognese, non la maggiore interprete del teatro dialettale bolognese.
Certo, sì, simpaticissima, vista anche ultimamente in qualche spot,
anche negli spot pubblicitari, assolutamente.
In cui si esibisce in un quella frase.
Ah, la frase, devo assolutamente dire che la frase lei non la voleva dire, perché lei tende per scelte proprie sue a non voler dire parolacce, quindi ad esempio il classico Sochmel non viene mai detto da lei dice soppa, come era nella famosa pubblicità Soppa Vanda, bevi come un cammello. Con noi, ad esempio, c'è una frase in cui le tante grecce che ti infilo un dit sopra pal cul, hai avanza da antarlongia, che vorrebbe dire è talmente avaro che se gli metti un dito su per il culo, gli rimane dentro l'unghia. Devo dirlo perché devo specificarlo, è stata una scelta nostra di farle dire comunque, lei si è prestata, diciamo, un po' malvolentieri a dire comunque la parola cool, perché per noi culo era più identificativa, lei comunque avrebbe detto sede.
Ah, sedere. Cioè, ma nella, diciamo, nel sottotitolo scritto, come avete tradotto letterale?
Sai che non mi ricordo.
Nella sottotitolazione scritta, no? Lì siete stati molto letterali o avete reso l'idea?
No, abbiamo detto nel culo.
Abbastanza letterale.
E lì immagino anche che proprio sul discorso scrittura del dialetto ci siano stati dei momenti di incertezza, perché poi gli accenti, tutti i vari segni di fonologia.
La scrittura fonetica del dialetto è particolarmente complicata. Il dialetto bolognese ha 16 vocali a differenza dell'italiano, nel senso che la E non è una E mai normale, ma la E con l'accento grave o con l'accento acuto o con l'accento circonflesso, quindi di volta in volta bisogna scriverla bene, anche perché gli attori poi la recitino effettivamente come deve essere pronunciata. Quindi il lavoro di sceneggiatura ha visto almeno 7 revisioni a stretto contatto col gruppo di persone che lavora sul dialetto per uniformarla alla grafia corretta e alle giuste espressioni tradizionali effettivamente tipiche del dialetto bolognese.
Ecco, un'idea come questa, cioè di far parlare i piccioni delle piazze italiane, in questo caso di Bologna, può però tranquillamente o auspicabilmente essere esportata in altre piazze italiane. Voi avete qualche accordo in essere, qualche idea di collaborazione con altre società per far parlare i piccioni di altre città italiane, o è e rimane un'idea legata a Bologna?
Allora, l'idea di andare a riproporre il progetto in altre città c'è, e come, e la stiamo cercando di portare avanti, organizzandoci, capendo le strategie produttive. Per esempio, parlando alla radio, dove sicuramente ci ascolterà qualcuno da Roma o da Milano e ci verrà a chiedere di collaborare con noi a realizzarlo. L'idea è sicuramente quella, perché nulla vieta e nulla osta che il successo che questo progetto ha avuto su Bologna, 5.000 copie vendute per il primo numero, abbastanza numeroso, ripeto, senza un particolare vantaggio pubblicitario e promozionale, quindi dire, effettivamente che il mercato potenzialmente potrebbe essere ancora più grande, non vediamo perché non possa essere riprodotta altrove, dove le tradizioni locali hanno la stessa forza. L'Italia è una città di campanilisti, di persone molto attaccate alle proprie tradizioni locali, dove il dialetto è una forma di identificazione un po' per tutti, quindi qualsiasi città ha i propri piccioni, bisogna si trovare in tutte le città d'Italia, ha il proprio dialetto, ha le proprie tradizioni, ha un radicamento da parte dei cittadini locali. Crediamo che l'espansione in altre città sia assolutamente possibile, bisogna trovare dei partner grossi, perché da soli supportare un progetto così, soprattutto a livello distributivo in tutte le singole città d'Italia, diventa complicato.
L'idea è buona e siamo già oltre a metà dell'opera, quindi i nostri migliori auguri per far diffondere l'idea della piccionaia anche fuori dai confini bolognesi. La società Loop ha un sito web che è
www.loop, che sarebbe LOOP, loopmm, che sta per multimedia.com,
ecco, a cui rivolgersi per procurarsi il DVD se non lo trovate nella libreria vostra di riferimento.
Nel caso proprio di piccionaia c'è proprio il sito specifico per piccionaia, che è www.piccionaia3d.com.
Perfetto, vi ringrazio e sono i migliori auguri per far volare questi piccioni anche fuori dall'Emilia Romagna.
In volo verso il resto del mondo.
Grazie. The weapon of choice, yeah. You can
Ecco, al Future Film Festival si incontrano personaggi anche che in questo momento sono importanti, perché tutti sanno che nelle sale cinematografiche c'è questo film del Winx, le fattine inventate da Eugenio Straffi, e qui al Future Film Festival abbiamo incontrato Francesco Mastrofini della Rainbow CGI, che è la società che praticamente ha trasformato le Winx televisive, quelle in due dimensioni della serie cartone animata, in tre dimensioni e sono in questo momento al cinema. Francesco, è stato difficile trasformare, dare una terza dimensione alle fattine?
Assolutamente sì, è stato, diciamo, l'elemento più complesso da risolvere in tutta la produzione. Avevamo una produzione solida, una società con idee chiare, ma la difficoltà di partire da un concept del film bidimensionale, non pensato per la tecnica tridimensionale, quindi tanti personaggi, complesse acconciature e capigliature dei personaggi, vestiti che cambiavano durante la sceneggiatura, e di conseguenza questa è stata, diciamo, la variabile più complessa da risolvere, che ha portato via parecchio del tempo della produzione, e abbiamo dovuto investire in ricerca per creare dei tool, quindi dei software su misura che ci potessero risolvere le problematiche durante la produzione. È stato difficile, comunque siamo riusciti in qualche misura a risolvere.
Ecco, l'autore, l'ideatore, il padre di queste fattine, Eugenio Straffi, vi ha seguito, e in che modo in questa realizzazione?
Oserei dire nel modo più maniacale che esiste, come è tipico di questa figura particolare di successo, che è Gino Straffi. Ha voluto seguire ogni singolo elemento della produzione, dalla realizzazione dello storyboard, al layout, all'animazione, al texturing, all'evoluzione dei personaggi. Ci ha fatto modificare centinaia e centinaia di migliaia di volte tutte le cose che abbiamo realizzato, e tuttora che è in distribuzione, diciamo, nella versione internazionale, rispetto alla versione italiana, ci sta continuando a far cambiare le cose.
Le fattine adesso stanno viaggiando, presto saranno in Olanda, dicevi, in Turchia, e poi più avanti in Francia, faranno il giro del mondo?
Speriamo proprio di sì. Diciamo che la fortuna di questo prodotto cinematografico è che viene da un forte prodotto televisivo che ha un suo mercato in molti paesi del mondo, che sono ben lieti di accogliere anche l'iniziativa cinematografica.
Ecco, e Rainbow CGI, così poi concludiamo, sta già lavorando a nuovi progetti. Puoi dire qualcosa?
Diciamo che sicuramente si sta lavorando sul Winx 2, diciamo, il prodotto, diciamo, di seguito, perché insomma è stato un ottimo investimento, ed è un peccato non sfruttare, diciamo, quanto si è realizzato, migliorandolo e proponendo una nuova produzione. E si sta lavorando anche su un prodotto inedito, quindi completamente ideato e nuovo per la Rainbow, di cui posso parlare meno, e che è forse diciamo il terzo prodotto che porteremo al cinema intorno al 2010.
Un in bocca al lupo e grazie per il lavoro di export del Made in Italy che state facendo.
Grazie a voi.
L'edizione 2008 si è conclusa con una live performance del DJ inglese Random, che crea musica sintetica con la console Game Boy, un motivo che abbiamo ascoltato in sottofondo.